Sì, no, sì, ve l'avevo detto, domani, ieri ho detto domani è giovedì, e oggi è giovedì, sì, ve l'avevo detto che iniziavo 5 minuti prima, no, perché non inizio io, perché per fortuna è giovedì, io l'aspetta gloria, finalmente si vedono delle facce che non sono la mia, cioè altre due facce belle, pulite, le facce di Bianca e Livio della Divina Enoteca, ma insomma, ma cosa vogliamo di più, brave persone, facce pulite, membri fondatori, tra gli altri, di Firenze Rizzati, no, per dire, ma vogliamo vedere subito questa bella, splendida puntata dedicata di La Divina Enoteca, no? Dedicata ai dolci natalizi, perché dovete sbrigarvi, andate a comprare tutti questi bei cesti, pacchi, ciao, roba buona. Vogliamo vedere il dolce Natale della Divina Enoteca? Sì, dai. Ok.
Salve a tutti.
Ciao a tutti.
Siamo ancora qui alla Divina Enoteca e oggi vogliamo parlarvi un po' del Natale. Noi abbiamo vari prodotti, come sapete, e quindi vi invitiamo a venire da noi per fare i vostri regali di Natale. Come vedete, infatti, qui abbiamo già preparato dei cesti, degli esempi, quindi potete prendere cesti già pronti. Qui ne abbiamo già preparato qualcuno. Questo qui con prodotti tipici toscani, dei biscotti, pasta, un altro con una bottiglia di Franciacorta, quindi uno spumante, della cioccolata, della pasta al tartufo, quindi anche poter fare degli abbinamenti, potete fare con un cesto. Qui lo stesso Vinsanto, biscotti, dei sughi, la pasta. Quello è un cestino dolce, quindi biscotti, panforte, Vinsanto. Un cestino sempre dolce, un po' piccante anche, perché c'è una salsina piccante. Mieli, marmellate. Lo stesso, un altro cesto sempre di prodotti toscani, con l'olio nuovo, per esempio, e una piccola bottiglia di Chianti Classico. Un cestino solo cioccolata, cioccolatini, crema nocciolata e vari tipi di cioccolata, e i panettoni che sono di due tipi, il panettone tradizionale e la specialità al moscato, con firma Albertengo. E poi potete anche comunque venire, scegliere voi i prodotti e insieme preparare un cesto così come lo volete voi. Quindi vi riproponiamo sempre la pasta artigianale, i pennotti sono un nuovo arrivo, i cantuccini, la cioccolata favolosa di Torino, fatta con le nocciole GP del Piemonte, quindi i gianduiotti fondenti, i gianduiotti classici e i gianduiotti misti, classici, al caffè e fondenti, le varie cioccolate, le fantasie e biscotti artigianali fatti proprio da un piccolo biscottificio vicino Quarrata. Quindi abbiamo per esempio la pasta di mandorle, vari tipi di biscotti misti, i baci di dama, cantuccini di vario tipo, cantuccini classici, all'uvetta, al cioccolato, fichi e noci, i golosi con cioccolata, arachidi e uvetta speciali. Dopodiché passiamo, diciamo, alle cose salate, quindi l'olio, olio nuovo della Rufina, aceto balsamico con vari anni di invecchiamento, si parte dal quello più invecchiato 15 anni, questo delle tre medaglie fa 8 anni e è una tipologia un po' particolare in quanto è piuttosto dolce e denso, infatti si può abbinare anche al gelato, per esempio, un pochino sul gelato o sulle fragole. E poi un due medaglie che ha fatto 5 anni di invecchiamento e un aceto balsamico, diciamo, con pochi anni, quindi senza invecchiamento. Dopodiché passiamo al tartufo, qui per esempio c'è un piccolo cestino proprio con i prodotti al tartufo e vari prodotti, tartufata, bianca, gli olietti al tartufo, il miele, le fette al tartufo, il tartufo macinato, il sale, l'aceto balsamico sempre aromatizzato al tartufo. Poi passiamo ai mieli, mostardine per il formaggio, marmellate di vario tipo e i sughi al cinghiale, i sughi alla lepre, i patè, ce ne sono tantissimi, veramente per tutti i gusti. Infine torniamo a un tocco un pochino più natalizio e dolce con i ricciarelli. Ricciarelli artigianali, favolosi, morbidi. Il panforte margherita e panforte nero. Ed infine sempre ancora pasta, sali aromatizzati e spezie e risottini. Come vedete, i prodotti per poter fare i vostri cesti regalo sono veramente tanti. Possiamo fare l'abbinamento, possiamo metterci le bottiglie di vino, lo spumante, quello che volete. Venite qui da noi e insieme li prepareremo come più preferite. Arrivederci.
Ah, che bello, che bello. Eh? Sì, che bello. È Natale, cioè è Natale che arriva, che aspetta, ne voleva una cosina di cari. È Natale. Già l'atmosfera natalizia, vero? Con queste brave persone che ti fanno tutti i cestini, cestoni così mezzi, metà, cioè lo vuoi grande, lo vuoi medio, lo vuoi piccolo, come ti pare, eh? Andate alla Divina Enoteca, perché è divino, no? Ma perché è divino? Forse non sia divino, ma quando mai? Ma tu devi andare in un posto che sia divino, e se è un'enoteca che sia divina, cioè la Divina Enoteca, senti là, eh? Questa puntata mi sa che la replicherò un po' sotto Natale, sì, no, perché è troppo, ma secondo me sì. Allora, seri, se no è successo che si sono accorti che Berlusconi sta poco bene, no? Hai visto? No, dice, fa troppo tardi, troppi festini. La cosa buffa. Sì, come mai sto rumore? Lo sapevo. Ieri è successo questo, no? È successo che Skype non era attaccato e io non me ne accorto. Posso stare tutte le volte a guardare, di solito è attaccato. E quindi non è arrivato nessun messaggio. Alla fine ho detto, ma come mai? Ho guardato, effettivamente era staccato, no? Oggi è attaccato, però fa il rumorino e io bisogna che lo levi, questo rumorino, no? Sì, lo devo levare. Cioè qui c'è invece un amico che poi, ora arrivano questi messaggi grandissimi, no? Io devo fare un lavoro. G, cosa ne pensi dell'aeroporto di Peretola? Lo vorresti più grande? Vorresti più grande? Vabbè, senti, io già che sono su Skype, vorrei provare a togliere, allora, strumenti, opzioni, a togliere il rumore, no, che ho fatto, magari viene troppo forte a voi, credo, l'ultima volta era veramente tremendo. Allora, suonerie, suonerie. Ecco, allora, importa suoni, disabilita tutti i suoni. Ecco fatto. Poi salvo. Ecco, a questo punto credo che si possa, fare. Credo che si possa fare. Allora, che si può fare? Ah, sì, parlare dell'aeroporto. Allora, io ho una mia posizione. Sì, la mia posizione preferita. No, la posizione sull'aeroporto. Sì, sulla... Ora l'ho sempre chiamato da molti anni aeroporto, perché, insomma, non è né carne né pesce. Si parla dell'aeroporto di Peretola, no? Non certo di quello di Pisa, per carità, a cui ci inchiniamo noi fiorentini, ci dobbiamo fare un bel po' di chilometri per andare a Pisa a pigliare l'aereo, se no a Peretola, insomma, c'è, non c'è, chi lo sa, piccino. Io sono per ingrossarlo, più si ingrossa è meglio gli è, no, cioè, io sono per sviluppare, perché c'è chi è per, dice, no, ma sai, lasciamolo piccolo perché è troppo vicino alla città. Cosa vuol dire troppo vicino alla città? Ci passano ugualmente diversi aerei, ma figurati, ma se non visti andando, ora sai, molto più di rado, prendo la sua strada, andavo a Prato tutti i giorni, Prato, Firenze-Prato, Prato-Firenze, quante volte sono passato sotto l'aereo che decollava o atterrava, no? Sì, ma forse più atterrava, no, non uguale, sì, vabbè. Sì, perché quando veniva dai monti, no? E veniva verso qua, una volta arrivò a battere sull'autostrada un aereo, e mi sembra che morì anche il pilota, insomma, mi ricordo qualcosa del genere, per cui tutti quelli che atterrano verso i monti, se si possono chiamare monti, monti, Montuorello, a me, scusa, io non ho capito che differenza fa se fare una pista o due. Facciamone due, facciamo le piste parallele, facciamo le piste, cioè, poi dicono, ma la pista sembra, siccome vedo che fanno le strade, no? In pochi giorni, insomma, se vogliono, fanno una strada. La pista sarà una strada, sarà come fare una strada. Un po' più rinforzata, facciamo la rinforzata, giustamente, insomma, sai, se non passare gli aerei, però, insomma, sarà mia quella cosa impossibile da fare, impossibile ficcare nella mente dei politici, perché alla fine si va tutto sempre lì, nella politica, è quella che rovina tutto, ma parliamoci chiaro. Non c'è la volontà politica, c'è qui il sindaco che dice no, qui no, che palle, ma per l'interesse, abbiamo una fortuna, no? A Firenze, ad avere un aeroporto vicino alla città, che non si devono fare chilometri e chilometri per andarci, no, si va a Pisa, perché a Pisa è meglio, e allora chilometri e chilometri facciamo lo stesso, cioè c'è bisogno di questo, Pisa è il suo, noi ci abbiamo il nostro. Potenziamolo, facciamolo diventare un bel oggetto, che non sia un John Fitzgerald Kennedy di New York, un Heathrow di Londra, no, ho detto Londra, Londra è un'altra, Londra è un paesino, vabbè, ecco, non facciamo diventare una cosa troppo grossa, ma ingrossiamolo un po', diamogli un po', hanno fatto la palla, no? Io, andando avanti e indietro tutti i giorni, tutti gli anni, no? A un certo punto vedo che sorge una palla bianca. Venendo verso Firenze io vengo verso Firenze, da Prato, no? Per esempio, e vedo laggiù, vedo la cupola del Duomo, la cupola si vede un po' da tutte le parti, la vedo lontana, ma la vedo, no, improvvisamente sorge una palla bianca, una specie di radar, no? Io l'ho maledetta tanto e la palla anche in diretta spesso. Buonasera Jimmy, dice Alessandro. Buonasera Alessandro. Alexander Platz. Ecco, vabbè, sì, ciao, buonasera. Quindi, già che ti ha fatto la palla, fare che cos'altro? Già se siamo rovinai, facciamo l'aeroporto. ci saranno più aerei che passano, o forse anche un po' più grandi. E poi questi aerei sicuramente cascano sulle case, sulla testa delle persone. Ma dai, su, è più facile che un ricco, no, che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco vada in paradiso, no? Sì. Allora, sai la storia del cammello? La sapevi? Cioè, quella del cammello, perché si dice così, no? È più facile che un cammello. Uno dice, ma come un cammello? Perché proprio un cammello? Perché ha le gobbe, sarà per quello. Invece no, noi abbiamo tradotto cammello per assonanza. In realtà la parola originaria voleva dire un grosso canapo, cioè una grossa fune, una corda. Sai, queste corde grosse, queste gomene. Gomena? Vabbè, insomma, quello voleva dire, più facile che una gomena entri nella cruna di un ago, che è già cosa impossibile, c'è bisogno di un cammello, che appunto un ricco vada in paradiso. Sì, beh, io sono d'accordo, io andrò in paradiso sicuramente. Allora, quindi voglio dire, tornando all'aeroporto, indubbiamente, insomma, sì, perché no. Cioè, se vogliamo, ci sono più incidenti. Leggo, aspetta, fammi vedere un incidente successo da queste parti, guarda. Questo fresco, scontro SUV scooter, perde la vita a 52 anni, eccola, c'era bisogno di specificare 52 anni, comunque qui c'è una fotografia, non vi faccio vedere, comunque c'è un'ambulanza, stanno cercando di rianimare una persona, è successo a Firenze, intendo, tanto per dire, insomma, si muore sulle strade molto più che sugli aerei, parliamoci chiaro, quindi, insomma, sì, lo so, fanno rumore, sì, lo so, del resto già ci passano, no? Insomma, io sono per potenziare l'aeroporto, chi si oppone a questo si oppone allo sviluppo di una città come Firenze che ha bisogno, ma io non solo, io cambierei tutto lì, per esempio l'autostrada, no? Questa è una cosa da Firenze rizzati, sì, cioè io siccome l'ho monitorata, l'ho guardata, l'ho vista, l'ho, come si può dire, sorvegliata in tanti anni, 25 anni davanti e indietro tutti i giorni, ovviamente ho visto i cambiamenti. Prima, quando si arrivava a Firenze dall'autostrada del mare, parlo sempre della A11, l'hanno ristretta. Cioè, non so perché l'hanno addirittura, si entra in un imbutino, sempre più stretto, e siccome lì, ovviamente, ci sono varie strade, no, che vengono prese appena arrivi a Firenze con l'A11, puoi prendere una strada che va verso Novoli, per esempio, un'altra che va verso il Ponte all'Indiano, quindi l'Isolotto, Argingrosso e così via, un'altra strada che volta dall'altra parte, insomma, tutti vorrebbero andare sulla propria strada, ma c'è l'imbutino che praticamente impedisce che ci sia un normale scorrimento, tanto è vero che in certe ore, nell'ultimo chilometro di questa autostrada, c'è sempre la coda, e non ci dovrebbe essere, non c'è casello lì, casello c'è già, cioè, capito, perché avete presente il casello, Firenze Ovest si chiama, comunque l'ultimo casello, quello di Firenze, no? È già passato, arrivi all'altezza del bivio per Sesto Fiorentino, vai a diritto e trovi in certe ore sempre una coda di un chilometro che, insomma, ti rompe le palle perché sei già arrivato ma non arrivi, no? Perché? Perché c'è il restringimento finale che va a trovare il traffico e ovviamente, cioè, con che mente di Michelangelo proprio, no? Sono riusciti a fare questa cosa qui, a restringere l'uscita di un'autostrada, cioè proprio da imbecilli, non so chi l'abbia fatto, chi l'abbia pensato, quale architetto, ingegnere, qualche ingegno eccelso, io l'ho vista peggiorare addirittura. Ma come? Non si va a migliorare, no? Si va a peggiorare. In tutti quegli anni siamo andati a peggiorare. A parte che poi appena, trovi tutto buche, tutta piena di buche anche. cioè quell'uscita dall'autostrada è tutta piena di buchi. Arrivi, cioè, tu, siamo arrivati a Firenze, ma ti rendi conto, uno che arriva a Firenze da fuori, insomma un turista che viene da quella parte, che idea si fa subito dell'ingresso a Firenze? Ma gli ingressi in una città, di una città come Firenze, dovrebbero essere belli, artistici, o quantomeno larghi, insomma maestosi, insomma accoglienti. Sembra che si voglia dire: che cazzo sei venuto a fare? Vai, vai, che tu sei venuto fin qui, tu vedi e sei nella merda, vai, che ce ne anche te a rompere coglioni. Uno che arriva lì si sente come se gli dicessero queste cose qui. Questo è veramente vergognoso, vergognoso, è da tanti anni. Come per esempio questa è l'uscita, cioè quando l'uscita, la fine, che corrisponde a un inizio, no? L'inizio dell'autostrada a 11, ora vado all'aeroporto, sto in zona, no? Cioè, quando tu imbocchi da Firenze la A11, la imbocchi, no? No, non la imbocchi, c'è un semaforo. Ora, cioè all'inizio dell'autostrada non c'è il casello, no? Il casello è dopo, come vi ho detto, è dopo. Molto dopo, abbastanza dopo. C'è il semaforo. A rompere i coglioni, che è il semaforo che serve a quelli che escono all'aeroporto. Siccome l'aeroporto è piccolo, non c'è mai grandissimo numero di macchine che devono uscire da lì, non è che, eppure diventa rosso, no? Si fa uscire quelle macchinine che escono dall'aeroporto, no? Cosa assurda, è sempre così da molti, molti, molti anni, perché già inizia in curva. Un'autostrada che inizia in curva, non si sa perché inizi in curva e non ce la facciano iniziare dritta, no, no, ma c'è anche il semaforo, no, è il semaforo. Allora, ma beati imbecilli, perché qui sono degli imbecilli quelli che hanno pensato questo, che hanno costruito, che hanno concepito una cosa del genere, sia in entrata poi in uscita, ve l'ho detta prima, ora vi dico l'entrata, cioè, voglio dire. Ma l'aeroporto, nel suo piccolo poverino, può avere anche un altro sbocco. Falle uscire da un'altra parte le macchine, falle uscire dalla parte verso Novoli, da un'altra, so come dire, l'aeroporto è fatto così, no? Ha un suo perimetro, a un certo punto invece di farle uscire proprio all'ingresso dell'autostrada, le persone le fa uscire un po' più là, da un'altra strada. Cioè, per quale motivo devono uscire di lì? E non ho mai capito. Allora, semaforo e curva. Lì praticamente si formano in certi orari delle file enormi, invece dovrebbero essere scorrevoli. Si dovrebbe scorrere all'inizio dell'autostrada. Non devi fermarti perché c'è il rosso del semaforo e poi prima di arrivare al verde tu fai 5 o 6 rossi, capito? Perché tu stai in fila. È veramente una cosa vergognosa. Oh, ecco. Quindi l'autostrada del mare cosiddetta, la A11, fa schifo in entrata e in uscita. Per il resto ora non diciamo altro, limitiamoci a questo. Però dove? A Firenze. A Firenze. Dico Firenze. Leggiamo cosa mi dice Lextor. Lextor? Dico bene, Lextor. Che è nevicata a Firenze? No. Però tu c'hai una bella faccia, tu mi somigli tanto a Giovanni Paolo II, ma quello è Giovanni Paolo II, deve essere un credente. Dunque, che è nevicata a Firenze? No. Ciao, volevo dirvi che la webcam che dà sull'albero di Natale è sfocata e di giorno si satura. Oggi, dove tu la metti la macchina per arrivare in centro a Firenze? Oh, quante belle domande, allora te le dico subito tutte, ma credo che tu mi abbia mandato, sei lo stesso, anche col tuo nome magari, mi hai mandato un messaggio su Facebook con la stessa cosa della webcam, vero? Cioè, deve essere te, perché lo stesso giorno la stessa domanda, immagino. Vabbè, te la dico subito. Allora, la prima qual è? La prima è non nevica a Firenze, no, no. Ah, anche questo tu mi avevi chiesto. Non nevica a Firenze, almeno per il momento, no, e perché dovrebbe nevicare? Non fa nemmeno il freddo così da neve, dico la verità. Poi, insomma, vabbè. Poi, la webcam che abbiamo qua sopra sopra l'ingresso del Little David, della grata del sopra l'ingresso, sì, gli ha attaccata lì. Lo so, non è il massimo, no, anzi, forse è proprio il minimo. È una piccola webcam, insomma, che fa quello che può, per cui noi la cambiamo tra poco, ora non so esattamente quando, ma c'è bisogno di qualcuno che c'è un tecnico che salga su a metterla. Insomma, praticamente abbiamo già pensato di cambiare, anzi ce l'abbiamo già, quella nuova, e quindi speriamo con quella nuova che non succeda che sia sfocato, ma lo sfocato è anche perché per andare a rimetterla a fuoco bisogna girare una manovellina, no? Non è semplice, non è facile, perché bisogna prendere una scala e andare su. Allora, attenzione, questo è un locale pubblico, no? Se passano i vigili e ti vedono sulla scala, dicono no, niente scala. Non si sa perché un negoziante non può andare sopra l'insegna del suo negozio con la scala quando vuole, no? E dicono no, niente scala. Seconda cosa, mettiamo però comunque che si faccia. Seconda cosa, per controllare il fuoco bisogna avere anche un monitor, no? Per controllare, e già comincia a diventare, allora si fa così, no? Allora, ora la giro un pochino, come là laggiù? Laggiù? No, ancora no, un pochino più a destra, no, più a sinistra, poi si apre la cassaforte, no? La combinazione. Vabbè, comunque, cioè, di giorno per esempio diventa tutto bianco, perché la luce del giorno non la sopporta tanto questa webcam abbastanza modesta. Vabbè, d'accordo, miglioreremo, anche perché poi si spera che quest'albero prima o poi l'accendano, e così vedremo anche le lucine notturne dell'albero di Natale di Firenze, un grande albero. Oh, poi che altro chiedevi? Aspetta, perché se no mi ricordo più, ne devo di tutte. Dunque, dottor Lavin, metti la macchina per arrivare in centro a Firenze? Ecco, te lo dico subito, non la metto. Cioè, la metto dove sta, e sta ferma lì. Perché sta ferma lì? Perché io sto a due passi da qui. Io qui ci vengo a piedi, capito? Io ci vengo a piedi, non vengo in centro a Firenze con la macchina. Sì, no, apposta per questa trasmissione. Io sono già qui, capito? Sono già qui, a due passi. Quindi la macchina sta dentro il centro, parcheggiata tranquillamente, col suo permessino. Oh, poi ancora. Mi chiamo Leonardo. Bene, Leonardo. Poi... Sì, scusami, ma era molto che avevo scritto il messaggio, sei il meglio. No, veramente, era molto carina e non era per me, era troppo carina. Chi la cantava sei? Alain Barrière, era troppo carina, era un retro. È un retro, era carina di dietro, se poi si guarda in avanti, madonna ragazzi, voglio insomma, che si fa? Voglio dire, vogliamo cambiare qualcosa in questa povera città che è sciatta, è sciatta, e non c'è di peggio della sciatteria di una città. Una città che poi non è così grande, talmente grande, è una metropoli, e allora è difficile da, insomma, sorvegliare, da organizzare. Ma è piccola. Quando si entra nella sua strada e quando si esce, facciamo delle cose migliori. E l'aeroporto, facciamolo migliore. Tutta quella zona, poi dice la cittadella. Non voglio, quella non, guarda, no, già questo nome a cittadella mi sta su coglioni. No, ma non per Cronin, no, la cittadella, le stelle stanno a guardare. No, quelli sono vecchi romanzi che ormai non legge più nessuno. È un peccato, peccato originale. Perché se io mi metto a parlare dei 100 libri, 100 libri, si fa 100 libri. Bisognerebbe che trovassi quel sito dove ho tutti i 100 libri. Dovrei avercelo. Insomma, fatti 100 libri. No, qui no. Insomma, fatto il discorso dei 100 libri. Cioè, tutti i 100 libri che io ho scelto, tutti dovrebbero fare così. Scegliere i libri che hanno formato la loro cultura. Se c'è una cultura. Tutti, a qualsiasi grado, possono avere una cultura. hanno provato la personalità. Uno dice, ma sai, io ho letto queste cose e hanno influito su quello che sono io, su come... allora facciamo così, facciamo così come? Che è questa cosa? Ma questa è una voglia mia. Oh no, volevo dire, mentre mando la sigla, sai, ciao, vado a cercare una certa cosa, vediamo se la trovo. I gatti fanno miau, 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 e io ti dico ciao, 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 tu che mi vedi qui, mi dici hey, ciao, ciao. Dall'Africa a Macao, cao, cao, tutti diciamo ciao, 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 ci salutiamo così, mentre tu dici ciao, ciao. Semplice saluto, sembra banale, pure un mito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Persino nell'Aitao, tao, tao, la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, ci. Trocati di cacao, cao, cao, ci somigliamo, ciao, 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 noi siamo quelli lì, che dicono ciao, ci. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa librare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao, ci, ciao, ci, come va? Bene, bene, l'ho trovato. Ho trovato nel frattempo questa lista dei 100 libri. Sì, perché no? Mi è venuto in mente di fare questa cosa qua, di dirvi. Perché, insomma, credo che possa essere d'aiuto, possa spingere le persone magari a essere più vicini al libro. Il libro lo stiamo perdendo, 111, 112, dai, no, 1011, quando fanno quel massaggio al cuore, lo stiamo perdendo il libro, ebbene, bisognerà recuperarlo. Il libro è quell'amico che non ti tradisce mai. Mai, tu sai che il tradimento di un amico è il peggior tradimento che ci possa essere, ma non ti tradisce mai perché ti è sempre vicino e ti dà quello che tu vuoi, perché se quel libro ti piace puoi anche riprenderlo in mano, oppure anche senza leggerlo, lo apri, lo annusi, magari se è un libro vecchio, io sono pazzo dei libri vecchi, no? Quelli nuovi sì, certo, per carità di Dio, ma i vecchi libri, quelli che nessuna trasposizione digitale potrà mai soppiantare. Magari quelli nuovi sì, perché tu hai la tua tavolettina, ti guardi e ti leggi i libri. Se esce un libro oggi, ma è anche normale che segua la nuova tecnologia, che insomma si rinnova sempre. Ovviamente, poi sai quanti alberi in meno si buttano giù per fare la carta, ci sono tanti motivi. Magari il problema è che quando c'è il sole, tu sei in mare e tu devo leggere la tavoletta, non so quanto sarà insomma resistente, perché quando tu c'hai un computer, io insomma non so, ma se sei fuori e devi accendere il computer e cerchi di guardare qualcosa, se c'è il sole, se c'è un po' di luce, è un casino, no? Vabbè, insomma, a parte questo. Il libro vecchio però, col suo fascino, proprio perché è vecchio, perché è originale, non potrà mai essere soppiantato. Come fa a essere soppiantato da? Non è possibile. Cioè, quello rimane un pezzo d'antiquariato, chiamalo come ti pare, ma rimane qualcosa di unico, insomma, di personalizzato, di suo e tuo. È tuo, ma è anche suo, nel senso che eccetera eccetera. Allora io feci una lista di 100 libri pensandoci bene, perché ho cercato di scandagliare, no? Di ricordare, ho dovuto molto scartare, perché io di libri fino a una certa età ne ho letti a migliaia probabilmente, per cui sicuramente a centinaia, sì, poi non li ho contati, ma per ridurre a 100, pensa se c'è gente che non ha mai letto un libro, se non a scuola per caso, ma veramente, e io per ridurre a 100 ho dovuto sfrondare moltissimo, ma che bello, io sono contento di questo, vabbè, allora ho cominciato con la letteratura per bambini e ragazzi, ovviamente, perché ci sono vari momenti della vita, e la vita è chiaro che ti porta poi a fare letture diverse, diversificate a seconda della tua età. Allora si comincia con la parte più importante, secondo me, la più importante di tutto, perché è quella che ti forma proprio quando tu sei piccolo, perché poi dopo i libri ti formano, ma anche tu formi la tua scelta. Quando sei piccolo hai più, insomma, difficoltà a scegliere quello che ti capita, insomma, di avere tra le mani, poi scegli magari dopo aver letto. In ogni caso io penso di aver scelto molto bene, perché comincio subito con Le avventure di Pinocchio. scusa se mi permetti, Pinocchio è poi rimasto il mio, come si può dire, il mio numero uno, il mio numero uno, quindi grande collezionista di Pinocchio, moltissime cose, la collezione si ingrossa. Allora, Avventure di Pinocchio è di Carlo Lorenzini, Collodi, 1881, la primissima edizione a puntate, 1883, però no, io non l'ho letta all'epoca, l'83 è uscito il primo libro di Pinocchio, l'ho letto molto dopo, esatto, però non l'ho letto, quindi Pinocchio lo teniamo lì, proprio come faro. Poi c'è un grande autore francese, un grande scrittore che mi ha dato diversa roba da leggere. Ecco, io ho dovuto fare anche una scelta, ne ho scelti 3, 6, 7? 7, vabbè. Jules Verne, un grande. Jules Verne perché grande? Perché anticipatore, anticipava le cose, inventava, lui vedeva il futuro, capito? Quindi quello che scriveva lui era anche fantascienza, se vogliamo. Anche se poi erano romanzi d'avventura, pure e semplice. Per esempio, Viaggio al centro della Terra, del 1864. Viaggio al centro della Terra, ragazzi, ma qual è la più, cioè, la grande ambizione umana, quella di andare sulle stelle, è quella di andare sottoterra a vedere cosa c'è dentro questa terra. Poi dopo, molto tempo dopo, è stato scritto Sussi e Biribissi da Collodi nipote, cioè il nipote di Lorenzini, che si faceva chiamare Collodi nipote, e che scrisse Sussi e Biribissi, dove vanno al centro della terra, ma è tutta una burletta. Bellino però anche Sussi e Biribissi, ma comunque veniamo tanto. Viaggio al centro della terra, 1864. Ovviamente lui scandagliava, Jules Verne scandagliava tutti i luoghi possibili, quindi dentro la terra e dentro i mari, 20.000 leghe sotto i mari, che all'epoca si diceva 20.000 seghe, ma insomma, vabbè, dai, si sa, che è del 1869-70. Insomma, è roba dell'Ottocento, ma se tu la leggi ora, se un ragazzo la legge ora, questa roba è ancora valida, è ancora buona, perché sono fatti per essere assolutamente godibili, perché sono grandi scrittori, non tramontano mai, non passano mai di moda. Sono passati di moda per un altro motivo, perché non si legge più abbastanza quello che si legge, poi sono questi anche i ragazzini, dei piccini così stretti, poi sono questi bei romanzi, no? E poi siamo stati al centro della terra, siamo stati sotto i mari, facciamo il giro del mondo in 80 giorni. Ah, che sarà bello, sono fatto almeno due film che io sappia, ma il più bello è quello con David Niven, Bellissimo, sempre cioè, le parti che preferisco è quando Devin insomma entra nel suo circolo, poi fa la scommessa che lui è capace di fare, tutti i compassati inglesi, no? Il circolo per soli uomini, il giro del mondo in 80 giorni e poi il finale quando sembra che lui abbia perso ma poi c'è l'adeguamento dell'ora e riesce a vincere la sua scommessa e lo fa sempre mantenendo il suo aplomb inglese, ma è fantastico. E lui, Jules Verne, era uno scrittore francese ma riusciva a rendere così bene anche gli inglesi che insomma devo dire molto abile. Quindi siamo andati nella terra, siamo andati nel mare, abbiamo fatto il giro sulla crosta, insomma, intorno, e poi dice, ora bisogna scappare dalla terra. Dalla terra alla luna, eccolo là. Cioè, ma vedete questo autore, le ha pensate tutte, dalla terra alla luna, è del 1865. Il giro del mondo 80 giorni del 1873, non sono in fila per data, non l'ho messo in fila per data, ma così, casualmente, ma tutti quelli di Jules Verne che secondo me sono belli, fantastici, numeri uno. Facciamo un giro in Russia. Ma sì, la Russia era allora un luogo un po' misterioso, un po' avventuroso, un po' ghiaccio, freddo. Michele Strogoff del 1876 è un grandissimo romanzo. Io quando ero, mi ricordo benissimo, ero un ragazzino, un bambino, ma questo, Michele Strogoff, che sarà, insomma, non so bene, perché, sai, Viaggio al centro della Terra, 20.000 righe sotto i mari, Il giro del mondo, già il titolo ti dice che cos'è, no? Michele Strogoff non ti dice però niente, cioè che sarà. Poi quando lo lessi dissi, è bellissimo, mi era piaciuto tantissimo. Poi, ovviamente, il mistero, sempre dentro Jules Verne, L'isola misteriosa. Beh, l'isola misteriosa dove tu la metti? Con tutti gli animali strani. Allora, sì, nel 1874, no? Nel 1867-68 aveva scritto I figli del capitano Grant, e quindi altro grande, 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 grande romanzo. Vediamo se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire o ridire, non lo so. La minchia nel pugno. Complimenti. Dunque... Leonardo Innocenti però si chiama, c'è come simbolo la minchia nel pugno, si vede proprio, non era la rosa, invece della rosa c'è una fava, vabbè. Allora, scusa se prima ti ho domandato della macchina, ma non volevo essere indiscreto, PS, non lo leggere in trasmissione. No, guarda, mi dispiace, io tutto quello che arriva lo leggo, ma prima avevi Papa Giovanni Paolo II e ora c'hai la minchia nel pugno. Hai già cambiato. Vabbè. Quindi siamo arrivati. No, guardate, io leggo tutto, quindi non ditemi, no, casomai se proprio non volete che lo legga, ditelo prima. Non leggere! E allora, casomai, no? Scusa, se lo dici in fondo. Dunque, no, perché io sono in diretta, capito? Non è che prima leggo e poi decido se leggere o no. Io leggo e via. Libertà. Allora, mia e vostra. Usciamo da Jules Verne, anche se ne aveva scritti altri, ma insomma, questo è già un panorama eccezionale. Andiamo da Ferenc Molnár, I ragazzi della Via Pal. 1907. I ragazzi della Via Pal è un romanzo meraviglioso. Tutti i bambini, gli adolescenti, i ragazzini, dovrebbero leggerlo. Tutti dovrebbero leggerlo. Tutti dovrebbero aver letto nella loro infanzia I ragazzi della Via Pala. Ti insegna tantissime cose. C'è il cuore dentro, c'è l'anima, c'è la commozione, c'è il morto anche. Sì, insomma, c'è l'addio, è il vero addio alla fanciullezza. E questo è un romanzo profondissimo. Non so se Ferenc Molnár abbia mai vinto il Nobel, ma io glielo darei postumo. Vabbè, di lui solamente questo. Però, insomma, abbiamo anche altri grandi. Daniel Defoe, per esempio, che ha fatto un grandissimo romanzo. Ecco, prendete nota di questi titoli, perché se poi anche da grandi vi volessi leggere, non vi farebbe schifo nemmeno da grandi, ve lo dico io. Daniel Defoe ha scritto Robinson Crusoe, che si diceva Robinson Crusoe, nel 1719, è un libro dei primi del Settecento, quindi pensa quanto è vecchio sto libro, ma quanto è bello e quanto è unico, cioè è una cosa fantastica, no? Cioè, perché questi libri sono pezzi unici, non sono stati raggiunti da nessuno nel loro genere. Quindi Robinson Crusoe è sicuramente da consigliare. Poi tutti questi. E quindi passiamo a Rudyard Kipling, grande Kipling. Ah, Kipling è un tipo particolare, viveva in India perché era un inglese, coloniali, sai che Kipling ha scritto Il libro della giungla, e poi il secondo libro della giungla, e poi, per buona misura, Capitani coraggiosi. Ah, Il libro della giungla del 1894, il secondo libro della giungla del 1895, subito l'anno dopo, Capitani coraggiosi nel 1897, un tris di romanzi che uno, insomma, più bello dell'altro. Poi Il libro della giungla stava alla base di Noi lupetti, della nostra della legge del branco. La legge del lupetto è presa dal personaggio dal libro della giungla di Kipling. Quindi io ero veramente affezionato a questo. Infatti tutta roba che si svolge nelle foreste indiane, eccetera, eccetera, più di Rudyard Kipling, il quale si stampava sui suoi libri una svastica, sempre una svastica. Però, se tu ci pensi, no, per dire, Hitler era di là da venire, la svastica era un simbolo, ed è, un giorno parleremo a lungo della svastica, un simbolo solare che si è riscontrato in varie parti del mondo, sempre uguale, anche se queste civiltà non si conoscevano. E in India in particolare la svastica era un gran bel simbolo importante. Quindi lui, io ho dei libri di prime edizioni, proprio di Rudyard Kipling, e c'è la svastica sopra, proprio incisa, magari dorata. Eh sì, però questa svastica era prima, quindi inutile stare a dire. No, perché io dicevo la svastica è una cosa che con Hitler non c'entra proprio niente, con il nazismo non c'entra niente. Se poi qualcuno se ne appropria, ma è un altro discorso. Jack London, ma senti che nomi, ma hanno anche dei bei nomi, senti, Jules Verne, Frank Molnar, questo è ungherese, poi Daniel Defoe, e poi Rudyard Kipling, Jack London è un grande nome, no? Jack London, Jack Londra, Giacomo Londra, lui ha fatto, basterebbero questi due, Zanna Bianca, del 1906, ma prima ancora Il richiamo della foresta del 1903. Bella la foresta. Zanna Bianca, questo cane meraviglioso. Il richiamo della foresta. Il richiamo della foresta è fantastico, perché poi il richiamo della foresta è dentro di noi. È dentro di noi, perché il richiamo della foresta, noi in fondo la foresta è stato, insomma, uno dei nostri mondi primordiali, dove, insomma, si viveva anche noi uomini, quando non ci sapeva la casa, c'erano solamente i ripari sotto roccia. Quindi noi in qualche modo sentiamo ancora lontano, ma il richiamo della foresta, Jack London. E poi, senti un altro nome meraviglioso, Mark Twain. E dico, Mark Twain, poi ragazzi, io ci ho messo un solo libro, ma avrei potuto metterne altri, ma ne ho messo uno solo, perché sennò poi non ci stavo nei 100. Le avventure di Tom Sawyer. Per un ragazzino, per un bambino, leggere le avventure di Tom Sawyer è entrare in un mondo fatato, in un mondo dove sono i buoni, i cattivi, e la ragazzina bionda, Becky, e poi ci si sperde in una grotta. È fantastico. Quindi Tom Sawyer sei tu, capito? Sei tu Tom Sawyer. Ma poi c'è anche Huckleberry Finn, ma fermiamoci a Tom Sawyer e passiamo subito a un grande, cioè, dimmi quale di questi è piccolo, sono tutti grandi, grandiosi, Charles Dickens. Mamma mia, ragazzi, ma che nomi tiro fuori, eh? Ma sai che io sono convinto che c'è tanta gente che non li conosce, cioè chi sono, eh? Perché prendete nota, Charles Dickens, David Copperfield, 1849-1850, ha messo due anni, David Copperfield, Oliver Twist, 1837-1838, Nicholas Nickleby, 1839, ecco, vabbè, sempre tutta roba dell'Ottocento, no, più o meno, David Copperfield, ci hanno fatto film, romanzi sceneggiati, Oliver Twist, film, Nicholas Nickleby, tutte storie di questi ragazzi che le passano di tutti i colori. Charles Dickens, vabbè, io avrei potuto mettere anche i racconti di Natale perché sono meravigliosi, ma ci ho messo questi. Romanzi, ho voluto mettere solo romanzi. E andiamo avanti. Potevo non tornare nel Settecento per andare a pescare i viaggi di Gulliver? Ma come no? Altro pezzo unico, assolutamente, che si deve alla penna di Jonathan Swift, i viaggi di Gulliver. È inutile dire, tutti sanno più o meno i lillipuziani, i giganti, quelli piccini piccini, quelli grandi grandi, a volte è la vita dell'uomo i viaggi di Gulliver, perché a volte l'uomo si sente grande e gli altri sono piccoli, a volte si sente piccolo e gli altri sono grandi, cioè in effetti lì c'è la vita dell'uomo. Nel Settecento già ci pensava Jonathan Swift, ma ora arriva un pezzo che dire da 90 e gli anche poco. Senti che sei Herman Melville. Moby Dick, no? Ma ti dico Melville, automaticamente Moby Dick, la balena bianca, 1851. Che romanzo, che avventura, il capitano Ahab. No, dai, Un grandissimo film con Gregory Peck, un Ahab durissimo, Bello. Bello il film, ma il romanzo ti incanta. Ma veniamo a qualcosa di più fiabesco, di più anche nostrano? Sì, perché non solo Pinocchio, torniamo un po' in Italia anche, vero, voglio dire, Vamba, il giornalino di Gian Burrasca, no? 1906, quindi sempre roba toscana, parliamoci chiaro. Bellino, carino, divertente, questo monello, questo tremendo Gian Burrasca, il nome te lo dice. E poi io ricordo anche una trasposizione televisiva fatta da Rita Pavone, che interpretava benissimo il ragazzino. Sai chi l'avrebbe fatto molto bene Gian Burrasca? Te lo dico io, la mia nonna, che attrice, che però non è potuta arrivare. Insomma, lei nel 1906 c'era, sì, certo, è morta nel 25, per cui. Però non mi sembra che l'abbiano mai messa in scena, oppure nei film muti di allora. Ma siccome mia nonna faceva proprio i ruoli, anche i due derelitti, no? Faceva il ruolo maschile di ragazzini un po' di strada, un po', come dire, dispettosi. Per esempio anche nel ruolo di Billy B in un film che si chiamava Il mistero dei Montfleury, un film muto in 4 episodi, 4 film in uno, ogni film era lungo, quindi sono 4 film. No, per dire, questo non avrebbe fatto benissimo Gian Burrasca, come lo fece appunto la Rita Pavone. Siccome ho delle tracce di sue anche esibizioni canore, parlo di mia nonna, Paolina Pezzaglia, o anche Paola Pezzaglia, al cinema era Paola Pezzaglia, e in teatro era Paolina Pezzaglia. Vabbè, come dire, mi pare che cantasse anche, E quindi poteva farlo benissimo, no? Viva la pappa pappa col pomodoro. Viva la pappa. Vabbè, e invece lo fece Rita Pavone molto bene con la regia di Lina Wertmüller. Sì. Vabbè, anche queste canzoni erano firmate Wertmüller. Cioè, Gian Burrasca è un'altra bella cosa che da ragazzini, da bambini, bisogna leggere. Ma poi vi parlavo prima di Collodi Nipote e di Sussi e Bribissi, ci ho messo anche Sussi e Bribissi. Si chiama Paolo Lorenzini, Collodi Nipote, Sussi e Bribissi e le nuove avventure di Sussi e Bribissi, perché ci sono due seguiti, ma ci ho messo un seguito solo. Quindi Sussi e Bribissi sono fantastici, sono uno secco secco, uno grasso, vanno al centro della terra, trovano la cantina, Subriaco, i gatto Buricchio, c'è di tutto, succede a Firenze questo, no? È bello. Ma a questo punto, dopo questa incursione tra i libri, diciamo, nostrani, torniamo. Ma non abbiamo lasciato qualche grande straniero? Robert Louis Stevenson, per esempio. Mamma mia, Robert Louis Stevenson, L'isola del tesoro, ha detto tutto, L'isola del tesoro. Ma L'isola del tesoro è un'avventura bellissima, con i bucanieri, 1883, vedi? Esce esattamente nell'anno in cui usciva anche Pinocchio, il libro. E poi, nel mondo più favolistico, diciamo così, si può forse ignorare quel pedofilo di Lewis Carroll? Lewis Carroll, sì, era un prete, sai, era un prete. Lui amava molto le bambine, faceva anche delle strane fotografie, le ritraeva nude. Sì, abbiamo delle fotografie di Lewis Carroll, io ne ho alcune in fondo a un libro, le hanno messe, tutte nude, si vede tutto, anche la passerina, sì. C'è proprio... Bambine, sai, quelle bambine, proprio bambine, ma quindi, insomma, Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, e come fa? Certo, 1865, e poi in seguito, Attraverso lo specchio, nel 1871. Questi sono sono necessari. Tutti quelli che vi ho detto finora sono necessari. Un bambino dovrebbe leggerseli tutti. Diventerebbe come me. Forse è meglio fino a... Vabbè. Allora, quindi, questo viaggio, insomma, sappiamo la storia, è inutile stare tanto, Questo viaggio così fantasioso, così meravigliosamente fantastico, con questi personaggi così strani. Quindi, Alice nel Paese delle Meraviglie, Attraverso lo specchio, Lewis Carroll e poi... Restiamo, anzi, ancora più nelle favole e andiamo da Perrault, Charles Perrault. Qui siamo in Francia, i racconti di Mamma Oca, che sono, tra gli altri, Cappuccetto Rosso, Barba Blu, La Bella Addormentata nel Bosco, Il Gatto con gli Stivali, La Fata Cenerentola. No, scusa, Le Fate, Cenerentola, ecco. Pollicino, Pelle d'asino, scritte nel 1697. Charles Perrault, prese forse anche dalle cose narrate popolarmente, la tradizione popolare, però hai sentito che titoli. Quindi si chiamavano I racconti di Mamma Oca. Cioè, metteva insieme tutte queste favole. E poi... un altro, piuttosto, come dire, forse anche lui accusato di pedofilia, no? Hans Christian Andersen, Fiabe, La principessa sul pisello, La sirenetta, L'intrepido soldatino di stagno e altre 161. Lui l'ha scritto nel 1836, dal 36 al 72, sempre l'Ottocento. Quindi questi sono libri che contengono favole che però tu non puoi non aver letto da bambino, come quelle di Jean de La Fontaine. La Fontaine, favole, 12 libri di favole dal 1668 al 1694, Jean de La Fontaine. E ho letto, come Esopo, ma si dice Esopo o Esopo? Favole, 500 favole raccolte prima da Demetrio Falerio nel IV secolo avanti Cristo, qui si va molto in là, è giunte fino a noi grazie a Massimo Planuda nel XIII-XIV secolo. Quindi Esopo, cioè fa le fiabe con gli animali, e non si può scartare Fedro, favole, 125 favole, dal 20 avanti Cristo al 50 avanti Cristo circa, sì. No, scusa, 50 dopo Cristo, non torna, bisogna scalare avanti Cristo e aumentare dopo Cristo. Quindi dal 20 avanti Cristo al 50 dopo Cristo circa, a 125 favole Fedro, uno scrittore latino. Ma torniamo più vicino a noi e comunque in Italia. Io non ho scartato tra i libri, fra i 100 libri che mi hanno formato, il libro Cuore. Si dice sempre il libro Cuore, perché dire Cuore sembra che non basti. Di Edmondo De Amicis. Cuore, io l'ho letto, l'ho riletto, i vari episodi, la storia della maestrina della penna rossa, Franti che era cattivo, tutto questo. Beh, certo, il tamburino sardo, il piccolo scrivano fiorentino, no? E così via. Cuore è un libro interessante per un bambino, forma anche sotto l'aspetto di certi valori, no? Anche se ovviamente un po' retorico, certo, è del 1886, ma c'è un altro autore straniero che io aggiungo, grazie, ma quanti ce n'è? Se ne ha 100, nini, Rudolf Erich Raspe, Raspe, storia dei meravigliosi viaggi e delle campagne di Russia del barone di Münchhausen, nel 1785, pubblicato in inglese e rielaborato in tedesco da Burger nel 1786. Quindi, insomma, l'avventura del barone di Münchhausen, vai, ecco, poi ti do il titolo completo, no? Anche quello, ma sarà un tipo strano il barone di Münchhausen, si faceva lanciare sulla palla di cannone, ma via, fantastico, no? Ha dato idea a tanti, anche in certi film. Walter Scott, ma con questo che se ne lasciano indietro Walter T. Scott con Ivanhoe, Ivanhoe, insomma, ne si dice Ivanhoe, del 1820, quindi i primi dell'Ottocento. Ivanhoe, grande eroe, ma che scherzi davvero. E poi un'autrice femminile, che però piaceva anche ai maschietti, perché a me piccole donne è sempre piaciuto, al di là che si possa essere etichettato come un romanzo per giovinette, no? Louisa May Alcott, Piccole donne, 1868, Piccole donne crescono, 1869, e poi dice, qui bisogna fare qualcosa anche per i maschietti, fece Piccoli uomini nel 1871, e tutti e tre questi libri sono fantastici, che parlano di piccoli, e quando sei piccolo ti piace leggere avventure di piccoli, ecco, piccole donne crescono e poi piccoli uomini, per trovare le piccole donne che sono. Per concludere questa letteratura per l'infanzia, diciamo che ho scelto Miguel de Cervantes, il fantastico cavaliere Don Chisciotte della Mancia, 1605-1615, insomma, ci ha messo, ecco, cioè, ti rendi conto che poi sono cose che, secondo me, infanzia fino a un certo punto, tutta roba che si può leggere tranquillamente a qualsiasi età. Poi, non è male, no? Non è male. Cioè, tutto quello che vi ho detto, io ho letto tutto, mi ha proprio dato il pane, mi sono nutrito di queste cose da ragazzino, ma anche di molte altre, per esempio Ciuffettino, ma non posso mettercele tutto, ho dovuto fare proprio scremare per arrivare a 100. Ovviamente a un certo punto fai lo scatto e hai un altro tipo di letteratura, certamente più adulta. E io ci ho messo Jack Kerouac sulla strada. E qui cioè, cambiamo assolutamente genere, cambiamo proprio indirizzo, no? Certo. Sulla strada di Kerouac, Kerouac è un tipo strano, ebriano, cioè, della Beat Generation, è del 1957. E, insomma, andava molto negli anni in cui ero mi affacciavo alla vita più adulta, no? Era molto forte sulla strada, no? E mi piaceva anche altra roba, però insomma di quella generazione, la Beat Generation, ci ho messo questo. Poi come si può non mettere il grande Oscar Wilde? Oscar Wilde, dai, a me ha fatto tanto piacere leggere Il ritratto di Dorian Gray. Ah sì, 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 te lo dico sinceramente, Il ritratto di Dorian Gray è fantastico, prendete nota, del 1891, quel l'uomo bello e giovane, che rimaneva bello e giovane, se mentre gli altri invecchiavano, perché chi invecchiava al suo posto era il suo ritratto nascosto da qualche parte, ma alla fine, vabbè, hanno fatto anche i film. Poi un altro di Oscar Wilde, Il principe felice e altre storie, del 1888, sì, e come dire, può sembrare una cosa per i ragazzi, ma invece è qualcosa di più. Beh, insomma, vabbè, è Il principe felice e altre storie. Ernest Hemingway, Hemingway, io ho letto Hemingway, ho letto diverse cose, ma io ho messo due soli romanzi in questa rassegna, cioè Fiesta del 1926 e Addio alle armi del 1928, che si svolge pure in Italia. Beh, sì, 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 no, poi avrei potuto mettere tante cose, L'uomo e il mare, sì, lo so, no, non ce l'ho messo, ricordo quel bel film che ne trassero con Spencer Tracy, che era perfetto nella parte, vabbè. John Steinbeck, premio Nobel questo è, Uomini e topi, e poi si diceva Uomini e topi, 1937, Furore, Furore, ma avete mai visto il film Furore con Henry Fonda, un giovanissimo Henry Fonda? Mamma mia, vecchio film, bellissimo quel film lì. Furore 1939, Pian della Tortiglia 1936 e La Valle dell'Eden 1952. E beh, La Valle dell'Eden poi è un grande film, no? Si sa, uno dei pochissimi film fatti da James Dean. Quindi John Steinbeck mi piaceva molto, devo dire. Cioè, io affacciatomi alla nuova generazione, insomma, io mi affacciavo al mondo e leggevo queste cose qui che mi davano più, insomma, soddisfazione rispetto a quelle cose per ragazzi che ho detto prima, no? Ovviamente. François Mauriac era uno scrittore cattolico, molto cattolico. Lui, per esempio, mi era piaciuto molto Il Vangelo secondo Giovanni, che era una sua versione molto bella, però io ho scelto qui per questa lista Groviglio di Vipere, bello. Bello, un capolavoro, Groviglio di Vipere, 1932. E poi c'è una saga. Ti dico, c'è una saga. Sì, ti dico, c'è una saga, c'è una saga. John Galsworthy. Galsworthy. La saga dei Forsyth. Libroni, mamma mia. Lì siamo sul romanzone, no? La saga, proprio una famiglia. Dal 1906 al 1921 sono diversi romanzi, comunque io ne ho fatto un unicum, no? La saga dei Forsyth, sono grandi romanzoni, importanti, John Galsworth. Ma Robert Louis Stevenson, abbiamo già trovato prima, con L'Isola del Tesoro, vi ricordate? Eh no, ma lo troviamo anche qui, sì, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Senti là, davvero nel 1886, quindi qui già una letteratura più quasi dell'orrore, no? Certo, perché questo cambia. Cioè, già insomma mi piaceva, ecco, tipo il ritratto di Dorian Gray, c'era un qualcosa di orribile dietro. Lo stesso qui, lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Non Mr. Hyde, signor Hyde. Eh sì, certo, mi è piaciuto molto leggerlo, ma poi mi sono dato a Marcel Proust. Fino a che punto si può arrivare un grande scrittore, sì, alla ricerca del tempo perduto. Qui ho messo ovviamente questo titolo, ma è pieno di cicli, è tutta una serie di cicli, 7 romanzi. La strada di Swan, All'ombra delle fanciulle in fiore, I Germantes, Sodoma e Gomorra, La prigioniera, La fuggitiva, Il tempo ritrovato, gli ultimi 3 postumi, per dire, ecco, alla ricerca, la recherche, basta dire Proust, la recherche, no? Alla recherche, cioè praticamente lì c'è tutto, c'è, che si fa a dire, leggilo. Poi qualcosa che potesse stuzzicare i miei sensi, no? È certo. Allora ho scelto qui David Herbert Lawrence, detto anche D.H. Lawrence, no? L'amante di Lady Chatterley. Insomma, L'amante di Lady Chatterley per l'epoca era un romanzo molto, molto, molto erotico, no? Era stato scritto nel 1928, ma ancora quando lo leggevo io era ancora un romanzo di quelli, ma usce della roba lì, sì. Insomma, hanno fatto anche dei film. Poi, venendo in Italia, Carlo Cassola, sì, La ragazza di Bube, insomma, sinceramente mi è piaciuto moltissimo, un grande romanzo del 1960, e ce l'ho messo, Carlo Cassola, La ragazza di Bube, come ho messo Cesare Pavese, Il compagno, mi è piaciuto Il compagno, che non è poi il massimo dei suoi, però del 1947, Cesare Pavese, morto, suicida, vero? Andiamo avanti, Dino Buzzati, un grande scrittore e giornalista, devo dire, una persona veramente intelligente. Un amore, il libro Un amore del 1963, è un gran libro, è un gran romanzo. Dino Buzzati è un grande scrittore ed anche disegnatore, sì. Poi, torniamo all'estero, Archibald Joseph Cronin. Prima all'inizio ho parlato della Cittadella e le stelle stanno a guardare. Allora, La Cittadella 1939 e le stelle stanno a guardare 1934, Anni Verdi 1944. Anni Verdi, ho anche Anni Verdi. Magari uno dice, ma Anni Verdi è bello, La Cittadella, e le stelle stanno a guardare, in un'epoca ormai di televisione bianco e nero, avevano fatto dei grandi teleromanzi con Alberto Lupo, no? Il dottor Manson, grandi cose, grandi romanzoni veri, grandi storie. Per venire invece da noi, proprio a Firenze, abbiamo un grande scrittore degli anni 40, ecco, negli anni 40 del secolo scorso ha dato il massimo, no? della sua bravura, della sua arte, è Vasco Pratolini. Vasco Pratolini, non si discute, ha fatto delle cose immense. Cronache di poveri amanti, 1947. Cronaca familiare, 1947, ma guarda un po', tutto insieme. E Le ragazze di San Frediano, 1949. Poi sono diventati dei film, bellini anche i film, ma insomma, cioè, Vasco Pratolini con questi 3 romanzi è stato per me, come dire, vedere Firenze, la mia Firenze, insomma, quella vera che ora non c'è più, è sparita. Andava a cercare nei vicoli, in Via del Corno, andava a cercare Cronache dei poveri amanti in Via del Corno, dove è ambientata. Poi il film l'hanno fatto in Via Vinegia, che è lì, parallela, ma insomma, cioè, ma non trovi più quello spirito, non c'è più quello che vedi in quel film, che riproduceva quello che c'era nel romanzo, non c'è più la gente fuori, la gente in ciabattino, le persone che parlano dalla finestra sotto, una cosa meravigliosa che non esiste più. C'è la strada, ma è vuota, deserta, insomma morta. Non potevo non far seguire a Vasco Pratolini Aldo Palazzeschi. Potevo forse ignorare Aldo Palazzeschi, grande poeta, ma anche grande romanziere, con le sorelle, anzi senza le, sorelle Materassi, queste sono sorelle Materassi del 1934. Vedete, ora siamo venuti più avanti, meno roba dell'Ottocento, no? bello, 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 fiorentino, fiorentino, fiorentino. Che devo dire? Meglio di così. Per rimanere in Toscana, però tornando molto indietro nel tempo, Giovanni Boccaccio. Boccaccio, Giovanni Boccaccio, il Decamerone. Vabbè, come si fa? Vai a dire Decamerone? No, 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 sì, ce lo metto perché è molto, molto bello. 1349-1361, sono i 300, insomma, Giovanni Boccaccio, è inutile dire, Decamerone è una pietra miliare, poi Boccaccio era un grande e intelligente intellettuale. Lui dava proprio veramente fin da bambino, dava le paste a tutti, era grandissimo anche proprio nello scrivere, nell'esprimersi. Poi, romanzi stranieri, Daphne du Maurier, Daphne du Maurier, Maurier, Maurier. Io lessi questo libro prima che Hitchcock ci facesse un film, Rebecca, Rebecca del 1938, Rebecca, la prima moglie. Già, sì, è solo Rebecca però il titolo, di Daphne du Maurier. Daphne è una donna, una scrittrice. Beh, insomma, inutile dire, grande romanzo. E poi vedi che Hitchcock ne ha fatto un film molto, molto bello, all'altezza del romanzo. Io ho dovuto, figliuoli, ho dovuto metterci anche Alessandro Manzoni, perché Alessandro Manzoni dovrebbero averlo letto tutti, perché I Promessi Sposi è assolutamente il romanzo italiano più grande e rimane tale. Fu scritto nel 1825-1827, poi nel 1840-1842 praticamente venne a sciacquare i panni in Arno, fece tutto l'esame e venne bene perché venne qui da noi a imparare come si scriveva, come ci si esprimeva. Infatti ci sono diversi toscanismi, diversi fiorentinismi, dei Promessi Sposi, che se a scuola me lo facevano studiare e a me faceva cacare perché non potevo essere obbligato a studiare Promessi Sposi, poi dopo ho cominciato ad apprezzarlo e a leggerlo e a capire la grandezza di Alessandro Manzoni, che lo si dà per scontato, boh, Alessandro Manzoni era, vai. Oh, dunque andiamo un po' in Russia, Vladimir Nabokov, Lolita, Lolita è un altro di quei romanzetti, insomma, si fa per dire, che a me piacquero, perché poi c'era il fatto della ragazza molto giovane, il professore piuttosto, insomma, è là con gli anni, sono stati fatti dei film su Lolita, è un gran romanzo, probabilmente Nabokov avrà un pochino, insomma, riflesso se stesso, ma non lo so. Vabbè, potevo forse ignorare Mary Shelley? Sai, la moglie del poeta Shelley, ma lei, altro che, è forse più famosa del poeta, cioè perché lei ha scritto Frankenstein, il moderno Prometeo, questo è il titolo vero, 1818, Mary Shelley, Frankenstein, si può da dire, grande romanzo, grande storia, grande invenzione, quanti libri, quante cose, hanno fatto di tutto su Frankenstein, persino la famiglia Adams, cioè Lurch, che è un mostro di Frankenstein. Torniamo e andiamo in Francia, perché la Francia ha dato molto, Guy de Maupassant, fine scrittore, fine, bravo, Bellamy del 1885, basta. Cioè, quello sono. Ci ho messo quello solo. Pensavo c'era fosse un altro. No, no. No, no, quindi bel ami, bel ami, 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 ami. E poi ci metto Henry Miller, se non altro perché ha sposato Marilyn Monroe, anche lui, grande scrittore, grande intellettuale, si sposa Loca Giuliva, ma buona, sai, però cornificato da tutte le parti, ma anche lui aveva fatto le corna a lei. Insomma, Henry Miller ha scritto Tropico del Cancro nel 1934 e Tropico del Capricorno nel 1939. Ecco, pensa un po' tu, questo qua ha scritto delle cose bellissime, e anche altre cose che ora non ho messo, però queste due mi alluzzarono parecchio. E torniamo ai classici italiani. Un premio Nobel italiano, dei pochi premi Nobel per la letteratura, sicuramente più meritevoli di Dario Fo, vabbè, Grazia Deledda, questa signora sarda che ha scritto Canne al vento, che oggi si può pensare a un'altra cosa parlando di canne, però Canne al vento nel 1913, Grazia Deledda, insomma, romanzone, mai avresti pensato che una signora, una donna sarda così, isolana, avrebbe scritto un libro, poi avrebbe preso il premio Nobel addirittura. Bene, Canne al vento. E poi, senti, io Gabriele D'Annunzio non lo posso evitare, perché l'ho letto e devo mettercelo, perché mi ha formato anche lui, con Il piacere del 1888 e L'innocente del 1892. Ci hanno fatto anche i film, lo sappiamo, Gabriele D'Annunzio era quello che era, ma era uno scrittore così ridondante, uno scrittore così ricco di termini, insomma, c'è chi lo adora e chi lo odia. Ecco, io cerco di capire le sue ragioni e cerco di non odiarlo, infatti non lo odio. Gabriele D'Annunzio, tra l'altro è uno che ha conosciuto mia nonna, è sempre la solita nonna, ogni tanto viene fuori, perché lei, faceva anche i suoi lavori in teatro e lui ebbe delle parole molto belle per lei, dopo che fu morta, perché le raccolse poi mio padre. Vabbè, D'Annunzio, Wolfgang Goethe. Andiamo un po' verso la Germania, Wolfgang Goethe, certo, ma lascio per caso da parte le affinità elettive? Ma no, l'ho letto e mi è piaciuto, 1809 mi ha formato anche quello, le affinità elettive. E poi è tutto un ping pong tra l'estero, l'Italia, Italo-Svevo, questo, tutto lo metto, io lo metto in libreria, Italo-Svevo. Una vita del 1892, senilità del 1898 e poi La coscienza di Zeno del 1923. Scusa, sono tre grandiosi romanzi. Cioè, poi va a vedere La coscienza di Zeno, è tutto imperniato su uno che vuole smettere di fumare, cioè è fantastico. Bravo Italo Svevo, andiamo avanti. Italo Calvino, non si tocca, no, ha fatto tante cose Italo Calvino, grandissimo, ma io ho scelto Il sentiero dei nidi di ragno, perché io devo scegliere quelli che ho letto io e fra quelli che ho letto quelli che mi hanno colpito di più. Il sentiero dei nidi di ragno, già un bellissimo titolo, Il sentiero dei nidi di ragno, tu immagina un sentiero con i nidi di ragno che sono, sai, come quelle ragnatele con un buchino, a volte in fondo c'è il ragno, no? I nidi di ragno. Quanto mi piacciono i ragni, ma tanto. C'è chi, c'è il ragno, no? Invece a me piacciono moltissimo, sarebbe sempre avere dei ragni che mi camminano. Basta che sappiano che siano velenosi. Insomma, è del 1947, Italo Calvino. Andiamo avanti, ora fate altri, ma io ho scelto questo perché l'ho letto con passione. Un altro scrittore toscano, Renato Fucini, si faceva chiamare anche Neri Tanfucio, sì, Renato Fucini, Neri Tanfucio, che era un anagramma, no? Però Renato Fucini aveva scritto Le veglie di Neri nel 1884 e All'aria aperta nel 1887, e ai miei tempi, diciamo, quando io leggevo i libri, questi andavano ancora, insomma. C'era una frase delle veglie di Neri che Che mio padre mi diceva sempre, no? Cioè, lui citava, mio padre citava sempre una frase di Renato Fuscini, che è: e ricordati come li ha guadagnati tuo padre. Esatto, tutte le volte che mi allungava qualche soldo mio padre mi diceva, se pochi perché non ce n'era, insomma, per dire, mille lire, no? E ricordati come li ha guadagnati tuo padre. Era una citazione da Renato Fuscini, da uno di questi suoi libri qua. Beh, insomma, bello. Bello da leggere. Fuscini ha scritto anche molte poesie in pisano. In pisano, penso un po'. Oh, vabbè. Ci ho messo anche Nikolaj Gogol. Tornando un po' in Russia, Gogol. Gogol, sì. Il cappotto del 1842, ricordiamo una bella trasposizione seria e importante di Renato Raschel, che lì non faceva il comico, in un film intitolato appunto Il cappotto, con questa storia assurda di questo cappotto, bellissimo. E Le anime morte di Gogol, le anime morte di Gogol, dai, le anime morte. Ma sono sempre vive, no, non muoiono mai le anime, invece muoiono anche le anime, a quanto pare, nel 1959. No, scusa, ho sbagliato, 1842, ho sbagliato fila, perché no, ero già andato da Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini, eccolo lì, Ragazzi di vita, cioè Pasolini mi è piaciuto sempre moltissimo, Ragazzi di vita del 1955 e Una vita violenta del 1959, mi ha insegnato molte cose, tranne una, Pasolini. Vabbè, devo dire che questi sono romanzi, cioè Pasolini è stato grande in tante cose, come giornalista, come uno che prevedeva le cose come sarebbero andate, cioè vedeva oltre, e, grande a scrivere, ottimo regista cinematografico, insomma, poi insomma c'aveva un vizietto, quello gli è costato anche molto caro, devo dire, ma è stato un grande Pierpaolo Pasolini. Io sono un grande estimatore del Vangelo secondo Matteo, quel film lì è bellissimo, cioè bello, uno dei più bei film che abbia mai visto. E va bene, andiamo avanti. Oh, una, credo sia morta adesso, vero? Una scrittrice francese, Françoise Sagan, che andava tanto di moda allora. Visto che andava tanto di moda, ovviamente io la leggevo. E il suo più grande successo, quello che la fece conoscere, era Bruttina, no? Bruttina, sì, però brava, insomma, riusciva a fare le cose e poi andavano trasposte al cinema e funzionavano, insomma, era una grande fortuna quello che scriveva lei. Bonjour Tristesse, buongiorno Tristezza, Bonjour Tristesse del 1954, 54, sì, è un romanzo giusto, a cui segue Un certo sorriso del 1956, Un certain sourire, e poi Le piace Brahms, altro film con Tony Perkins, del 1959, e Tra un mese, tra un anno, del 1965. Io avrei voluto metterci anche Le nuvole meravigliose, ma non ce l'ho messo. Io François Sagan me la leggevo continuamente. Cioè, questo modo francese, no? Un po' esistenzialoide, a me non dispiaceva, perché forse stavo attraversando un periodo di quel tipo. E leggevo molto François Sagan. Oggi non so se la leggerei ancora, dico la verità. Però, ecco, se devo dire quello che mi ha formato, Françoise, c'è anche lei, ecco, ce ne ho messi quattro. Luigi Pirandello, poi, vedi, io passo da quelli più vecchi, quelli più attuali di allora, e fu Mattia Pascala, 1904, Pirandello era Pirandelliano al massimo, guarda, non ho conosciuto uno più pirandelliano di Pirandello. Quindi il fu Mattia Pascal del 1904 e Uno, Nessuno e Centomila del 1925. Buono, insomma, poi sai, non sai mai quale sia la verità, con lui potevo mettere anche diversa altra roba, ma è un altro premio Nobel italiano, eh? Ecco, diciamo la verità, sono sicuro, sì, ma penso di sì. È unico, Pirandello è unico, infatti quando si dice una cosa, tu sei pirandelliano, no? È diventato proverbiale addirittura. Andiamo di nuovo in Francia, vai, sempre nell'Ottocento, andiamo nell'Ottocento in Francia. Alexandre Dumas, padre, il conte di Montecristo, 1844. Conte di Montecristo, ragazzi, è la storia, eh? Sono stato poco tempo fa sull'isola d'If, al largo di Marsiglia, a vedere il castello d'If, le Chateau d'If, dove c'era il conte di Montecristo, che non è mai esistito, però insomma loro ci lucrano, ci portano con la barca, insomma. Beh, che bello, no? Che bello, no, bella storia. Quello che prima viene buttato in galera, poi riesce a evadere grazie all'abate Faria e poi si rifà di tutti. Ganso. I Tre Moschettieri, 1844, un classico. E poi vent'anni dopo, 1845, i Tre Moschettieri vent'anni dopo si ritrovano, non sono proprio gli stessi, ma insomma, come dire, sono un po' invecchiati. Ecco, Alessandro Dumas, padre, sono stato anche sulla sua tomba. Oh, dunque, potevo forse ignorare, stando lì in Francia, dico Victor Hugo? Sì, è Victor Hugo, ma che scherzi è davvero? Victor Hugo, I Miserabili, 1862, grande romanzone, e Notre Dame de Paris, il gobbo, no? E dice, ma la gente l'ha scoperto ora perché, sai, è stato fatto un musical. Ma sta, io lo dicevo da giovanotto, 1831, Notre Dame de Paris con Quasimodo, che belli, sono stato in casa io da Victor Hugo, come stai Victor? Ah, c'è male, sei tutto bene? Sì, la famiglia, ma sai, sono un po' morto, era morto, un c'era, in effetti un c'era, lì in Place de Vosges, a Parigi, voi andate a Parigi, andate in Place de Vosges per forza, no? Andate in Place de Vosges, e lì in un angolino c'è la casa di Victor Hugo e ve la fanno visitare gratis, mi sembra, sì. Una casa abbastanza normale, solo perché tu sai che sì, una casa antica, cioè, beh, ci stava Victor Hugo, scriveva i suoi grandi romanzi, no? Bello. Sì, ma scusa, ma Isola Calvino non c'era già stato? Aspetta, sto guardando. Invece ho visto Italo Calvino prima, no? Aspetta, ci sarebbe messo Cassola, Platolini, Palazzeschi. Sai come mi ricordo Italo Calvino? Eccolo lì, avevo detto il sentiero dei nidi di ragno e c'è un'altra. Ve l'ho messo dopo, non so come mai. Sì, non l'ho messo insieme. Italo Calvino, Fiabe italiane, del 1956. Ecco, perché cosa ha fatto? Io l'avevo in due volumi. Ce l'ho ancora, insomma. Fiabe italiane è una raccolta di fiabe italiane. Italo Calvino è stato così grande da riuscire non solo a scrivere dei romanzi suoi, ma a riunire delle fiabe italiane molto interessanti. E come le ha messe lui, come la forma che ha dato lui a queste fiabe, ha fatto in modo che non fossero fiabe per bambini, ma fiabe veramente, si chiamano fiabe, ma si possono e si devono leggere noi adulti. Oh, siamo quasi alla conclusione, eh? Guarda che, oh, siamo arrivati a 100 quasi, eh? Siamo arrivati a 100, sai, quasi, perché ce ne sono ancora 1, 2, 3, ancora 3, quindi siamo a 97. Io non potevo esimermi dal mettere il diario di Anna Frank in tutto questo, perché non è un romanzo, cos'è, insomma, è comunque una narrazione che mi ha scosso molto, che mi ha molto toccato, molto colpito. Il diario di Anna Frank, scritto dal 1942 al 1944, poi ovviamente fu uccisa, morì. Pubblicato nel 1947. Però devo dire che io ho letto quella versione che c'era allora, che per molti anni c'è stata. E poi ho saputo in seguito che si trattava di una versione censurata, tagliata. In che senso? Sì, perché Anna Frank nel suo diario non aveva scritto solo le cose che normalmente si leggono, no? E si sanno. I nazisti, le olandesi, insomma, no, c'erano anche particolari sessuali. C'era l'osservazione, per esempio, della vagina. E io, siccome abbastanza recentemente ho trovato un libro, finalmente, in cui c'è tutto integrale il diario Anna Frank, ci ho visto una roba ganzissima, che Anna Frank, essendo una ragazzina che sbocciava la vita, descriveva tutta la sua passerina, certe cose, che tutte cose aveva levato, no? All'epoca l'aveva levate, no? Però c'è un libro molto interessante che riporta tutto quanto, quindi è da rileggere ancora. Ecco, dopo Anna Frank, toccantissima, bellissimo, una ragazzina, 14 anni, 13, Franz Kafka, gli ultimi due l'ho lasciati a lui, sì, perché un altro enorme, ora sai quanto ne ho insomma tolti, però il mio elenco è abbastanza valido, eh? I diari, ecco, mi hanno molto colpito i diari, cioè di Franz Kafka non ho messo i grandi romanzoni tipo, sai, quelli importanti, Il processo, no, ho messo i diari 1910-1923, pubblicato solo nel 1953, e Lettere a Milena, pubblicato nel 1952, quindi molto tempo dopo. Sono delle cose che sono state ritrovate, insomma, e nei diari c'è la vita. Franz Kafka era un personaggio di una intelligenza, di un acume incredibile. Anche Lettere a Milena è molto interessante. E appunto c'è nei diari, io leggevo questi diari quando ero militare. Mi ero portato alcuni libri che volevo leggere, tra cui i diari di Franz Kafka. E quindi avevo 21 anni, perché l'ho fatta a 21 anni in militare, che ci posso fare? L'ho fatta a 21, si diventava maggiorenne a 21 anni, allora che ci posso fare? Vabbè, insomma, comunque c'era una frase, io tiravo fuori questi libri quando ero solo per esempio a fare la guardia, e sai che guardia facevo? La guardia alla polveriera. La polveriera non è un posto da spolverare per tanta polvere, no, è un posto dove ci sono le polveri da sparo, dove ci sono tutte le armi, sono tutte le munizioni, cioè si chiama anche Santa Barbara, insomma, di te, cioè lì se viene qualcuno fa esplodere tutto, di solito sono luoghi lontani dai centri abitati, in mezzo a boschi, a posti sperduti, la polveriera. E ci mettevano alla guardia, no? Il fucile, vero, eh? Cioè, insomma, non era, ci dicevano che non si doveva tenere carico, no? Però avevamo le munizioni e quando si fosse avvicinato qualcuno, insomma, caricare il fucile, puntarlo e dire, alto là, chi va là? E c'era anche la parola d'ordine. Sembrava un film, no? Quindi chiunque fosse davanti a te, anche un generale, anche uno che tu conoscevi, tu sapevi che era persona, insomma, affidabile, se non sapeva parola d'ordine non poteva passare, io dovevo sparare. Al terzo, al di là, al di là, sì. Chi va? Chi va là? Alto là, chi va là? Una volta. Se non c'era risposta... Alto là, chi va là? Due volte. Se non c'è risposta, alto là, chi va là? Tre volte. Se non c'è risposta, sparare in aria. se a questa cosa, questo avanzava ugualmente, sparare alla persona. Capito? No. Cioè, ti lasciavano solo. Avevi il tuo turno di guardia, lo facevi da solo. Poteva essere di giorno, di notte, stavi lì fuori. Ma ti rendi conto di responsabilità per un bischerino che veniva soldato di leva? Non succedeva ma nulla, intendiamoci, no? E noi, che si faceva fra noi quando si faceva il cambio, no? Arrivavano quegli altri, ci si faceva le fotografie e ci si puntava contro il fucile e faceva, là, chi va là, quell'altro tirava sulle mani, no? Tanto foto ricordo si faceva, solamente così. Ma eravamo noi che potevamo, insomma, che scherzare. Però c'erano lunghi momenti, per esempio, dei pomeriggi assolati, assolatissimi, in cui uno rimaneva solo, certamente non mica dovevo stare sempre in piedi, non c'era mica la garitta, sai come fanno di fronte alle caserme, quello deve stare sempre, no, io mi mettevo a sedere lì su un sasso da qualche parte, appoggiato a un albero, e basta, davanti a questo edificio bruttissimo che era la polveriera, la Santa Barbara, che poteva esplodere da un momento all'altro, vabbè, che io poi, per dire la verità, un uomo ha visto che lo c'era dentro, questo, mai visto che c'era dentro, cioè si può essere qualsiasi cosa, cioè, a me dicevano era pieno di esplosivo, ma era tutto chiuso, vabbè, no, poi c'era una stanza, una specie di alloggio per la guardia, ecco, tutto lì. Insomma, e che facevo? Non passavano mai le ore, un po' mi facevo le seghe, un po' leggevo libri, qualcosa dovevo fare, no? E sai, ma non è solo, specialmente militare. E allora presi in mano questo libro, I diari di Franz Kafka. E allora questa frase, perché era un pomeriggio molto assolato, molto caldo, e credo fosse pure un pomeriggio domenicale. Allora, se questa frase mi è rimasta in mente, tant'è vero che l'ho trascritta in fondo a questi. Che cosa ho scritto? Una frase che mi ha toccato in modo profondo e forse modificato l'esistenza. Io la voglio citare, la voglio leggere per benino, mi sono messo gli occhiali. Un interminabile torbido pomeriggio domenicale che ingoia anni interi, un pomeriggio fatto di anni, a volta disperato nelle vie deserte e calmato sul divano, stupore alla vista delle nubi assurde, incolori, migranti quasi incessantemente. Tu sei destinato a un grande lunedì, ben detto, ma la domenica non finisce mai. Che roba, ragazzi, è roba. Ma uno che sa scrivere una cosa così. Tu sei destinato a un grande lunedì, ben detto, ma la domenica non finisce mai. Povero Kafka, anche lui aveva i suoi problemi, no? E giustamente scriveva queste cose bellissime nei suoi diari. E io mi ritrovavo in quel pomeriggio assolato domenicale. Una frase, un periodo letterario bellissimo. Non so quanta gente abbia notato questa frase qui, quanta gente abbia letto veramente i diari di Franz Kafka, ma di annotazioni di questo tipo ce ne sono tante. In quella mi ritrovai talmente bene, mi ci infilai dentro, no? Non potendo infilarmi in altre cose, no? Proprio quando ero di guardia a questa polveriera, mi è rimasta proprio in mente questo libricino, che era un libro economico, che mi ero portato dietro così, per leggere qualcosa, diventò poi un maestro di vita, il libro è Frank Zappa, ora sta dicendo. Insomma, Kafka, ecco, Kafka stesso, un grande maestro di vita, uno che ti scrive una cosa del genere, tutti ci ritrovi in pieno perché eri lì. sei destinato a un grande lunedì, ma insomma, quando viene sto lunedì? Perché la domenica non finisce mai, questa domenica che è immobile, questa domenica piena di caldo, di sudore, di inattività, di tutto fermo, vai, ti butti sul divano, non sai che fare, poi sto lunedì succederà qualcosa, quando arriva lunedì vedrai, sì, lunedì poi faccio spacco il mondo, ma la domenica non finisce mai, 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 mai. È fantastico, cioè è vita vera. E solo una persona che soffriva dentro di sé, insomma, come Franz Kafka, poteva scrivere cose del genere. Ecco, io vi ho fatto una lista, ragazzi, forse pallosa, ma io spero di no, perché tutte queste cose che vi ho detto sono cose non mie, cose di altri, che hanno fatto cose grandiose, grandissimi scrittori, una parte dei grandi scrittori del mondo, perché ce ne sono tanti, 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 tanti altri, però quelli che ho scelto io, perché li ho scelti, perché li ho letti, questi 100 libri, li ho letti tutti, e perché ne ho letti altri 100, 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 perché io leggevo sempre, perché ho letto così tanto, durante la mia fanciullezza, adolescenza, diciamo gioventù, prima gioventù, ancora sono nella seconda, che a un certo punto ho smesso di leggere romanzi, letteratura insomma, ho smesso proprio, non so se perché avevo già letto tanto, io credo di essere arrivato a un punto in cui, io ormai ho letto quello che mi bastava, insomma, sono entrato in possesso di una buona lingua italiana, sono entrato in possesso di tante idee per il capo, di tante cose che mi ronzano, tante nozioni, tante idee, tante fantasie, tanti sogni se vogliamo, io sono a posto. E praticamente mi sono sentito saturo, no? di letteratura e mi sono dato alla saggistica, sì, cioè a leggere saggi, avevo già cominciato anche prima, però a un certo punto non mi è più riuscito a leggere un romanzo intero, molto raramente insomma, allora la saggistica soprattutto, saggistica ufologica per esempio, tanto per dire, ma di qualsiasi tipo insomma, anche sono cose abbastanza fuori dal normale, archeologia. Sì, certo, astronomia, ufologia, clipeologia, insomma, cose così. Poi ho detto, ora ho imparato il sogno leggendo tutti questi grandi romanzieri, ora imparo la scienza, diciamo così, il sapere, i saggi. La saggistica ti insegna molte cose più radicate, insomma, con i piedi più sulla terra rispetto a un romanzo. Quindi ho completato poi tutto il mio iter, diciamo, di lettore leggendo molti saggi di tutti i tipi, di tutti i tipi, anche di spiritismo, per dire, no? Sì, misteri, i misteri di tutti i tipi di misteri possibili e immaginabili, e via, via, via. Poi, ora, io sono talmente pieno, no? Poi sono grasso, no, non sono grasso, però sono pieno, che, insomma, sai, le scuole mi hanno dato poco, no? Perché ho fatto la terza media, ho fatto anche parecchie classi in più, perché ho ripetuto molte volte la seconda. No, semplicemente non volevo imparare da loro, volevo imparare per cazzi miei quello che mi pareva a me, che mi pareva a me. E allora praticamente ora mi sento come riempito. Io sono quasi a posto. Allora quando ho un libro in mano, mi basta aprirlo, scorrerlo, leggere un po' all'inizio, un po' alla fine, un po' in mezzo, come le capivo tutto, grazie. Allora il libro è diventato l'oggetto, un oggetto meraviglioso che io posso avere in mano, posso toccare, sfogliare, guardare. Sono molto portato per le illustrazioni. Sì, no, ma non sono di quelli che guardano solo le figure, ecco. Tante parole ho letto, tante parole che poi ora poi, sai, poi mi escono fuori, no? Perché ho intrapreso un'attività fatta di parole. E anche io a mia volta ho scritto dei libri, per dire. Quindi no, insomma. Ora il libro è più quell'amico meraviglioso, tangibile, che quelle pagine di sogno. Quindi mi basta leggerne un po', e ne ho migliaia e migliaia e migliaia che non leggerò mai, ma che guarderò di tanto in tanto. Intanto tiro fuori uno, leggo qualcosa, sento che mi è amico e poi lo richiudo e lo rimetto a posto, sempre che ci sia un posto, perché i miei libri strabordano da tutte le parti e non ho più posto. Sono le torri in terra, le torri, e sono, insomma, tutti i grattacieli fatti di libri, io cammino in mezzo in queste in questi sentierini, insomma. E questo è il libro. Non bisogna abbandonarlo, perché, anzi bisogna amarlo. Lo si può smettere di leggere intensamente solo quando hai letto tantissimo nella tua vita, soprattutto hai letto al lume di candela, come succedeva a me da ragazzo, perché era meglio risparmiare la luce, e perché insomma a volte ce la tagliavano al lume di candela e con le fette di pane e con i bricioli di pane che entravano nelle pagine e che poi ritrovavo. I bricioli di pane nelle pagine sono delle cose più belle che ci siano nel mondo, perché vuol dire che tu mentre leggevi mangiavi, ma mangiavi così senza guardare quello che mangiavi, ma guardavi quello che leggevi, e spesso per me era una fetta di pane, acqua e zucchero, cioè il minimo indispensabile, perché il burro mancava. Pane, burro e zucchero sarebbe stato troppo di lusso. Pane, acqua e zucchero. L'altro giorno ho detto, Madonna, voglio farmi una fetta di pane, acqua e zucchero. L'ho fatta, faceva schifo. Però a me quanto piaceva mangiare pane, acqua e zucchero e leggere il libro. Era fantastico. Acqua non tanta, se no diventa una poltiglia. Poina, picciolino, E poi si mette lo zucchero sopra e via. Meglio lo fai con il burro, capito? Pane, burro e zucchero. Ma ora si fa pane e Nutella, capito? In ogni caso le briciole del libro sono la prova che tu l'hai letto, che tu ci sei passato da quelle pagine. Quindi, insomma, oggi si può andare e si deve andare avanti. È normale che ci siano le tavolette elettroniche, le tavolette che vanno a vedere i libri, quelli antichi, quelli vecchi, cioè tutti i testi classici, i testi nuovi. E certo, è giusto che ci sia questo mezzo, perché esiste, io non sono contrario affatto. Però no, come ho detto all'inizio, non potrà mai sostituirsi a quel libro che poi vissuto, usato, toccato, sfogliato, con le imperfezioni, magari all'inizio c'è un nome, c'è il nome di chi ha posseduto quel libro, c'è una dedica, la zia tale tale, per la prima comunione, si fa questo regalo, insomma, quanti ne ho trovati, non miei, capito, perché alla fine quelli che io leggevo allora, alcuni non so che fine abbiano fatto, ma ne ho trovati così tanti, ossia, di alcuni titoli ho molte copie diverse. Sì, perché un titolo, non parliamo di Pinocchio, lì siamo sulle centinaia di edizioni che ho diverse, beh, cambia a seconda dell'illustratore, per esempio, cioè ogni illustratore di Pinocchio ti faccio l'esempio di Pinocchio, fa diventare quella lì una prima edizione nuova, insomma, nel senso che Pinocchio è prima edizione 1881, il libro 1883, poi tutte le altre non sarebbero prime edizioni, invece sì, perché se uno fa oggi un Pinocchio con un disegnatore che fa i disegni di Pinocchio ed è praticamente uno che non l'ha mai fatto, diventa nuovo, una nuova edizione, capito? E quindi ecco perché poi uno ne accumula tante di edizioni di Pinocchio, no? e di altri, ma non solo di Pinocchio, ho parecchi Tom Sawyer, parecchi Ragazzi della Via Palo, parecchi Piccole Donne, scappano fuori da tutte le parti, no, perché cambiano l'illustratore, no? E poi trovi delle belle sorprese interessanti, per esempio tra gli illustratori sono quelli che poi sono diventati pittori importanti, sì, che magari sbarcavano il lunario facendo i disegnatori. Un esempio per tutti, Remo Squillantini. Remo Squillantini era un illustratore di libri negli anni 50, primi anni 60, così, no? Anni 60, 50 soprattutto. Cioè, fine anni 50, primi anni 60, insomma. E illustrava tutti i libri della Salani, libri d'avventure, insomma, abbastanza di secondo ordine, carini senza essere capolavori, no? E faceva questi disegni normali, se era un western faceva i cavalli, faceva i cowboys, gli indiani, se era un film d'avventura in costume, il galeone, la nave, insomma molto duttile, faceva qualsiasi cosa ma abbastanza anonimamente. Remo Squillantini poi è diventato un grandissimo pittore, morto adesso, ma dallo stile completamente diverso. Se guardi un quadro di Remo Squillantini vedi tutte atmosfere rarefatte, night club, sale da gioco, uomini di una certa età insieme tipo Berlusconi, insieme a donne discinte, nessuno è bello ma tutte sono queste donne sono sensuali, un po' grosse, un po' così, labbroni. Cioè non hanno niente a che vedere, non potresti mai ricollegare, ma la firma è quella, è la stessa, precisa, il nome è quello, Remo Squillantini. Ecco, io ho moltissimi Remo Squillantini, libri con le illustrazioni di Squillantini, perché quando ne vedo uno lo piglio, perché tanto ti costa un euro, due euro, capito? Perché te li fila indietro questi libri per ragazzi. Anni 50, primi anni 60, insomma non li calcolano molto, invece per me sono importanti, sono belli perché si scoprono tante cose, in mezzo queste figure a colori, poi ci sono anche quelle in bianco e nero, in mezzo alle pagine, è fantastico, insomma è un mondo che purtroppo è sparito dentro quelle pagine, il libro è chiuso, non vedi niente, se non a volte la copertina anch'essa illustrata, però non hanno valore, ma il valore ce l'hanno per me, capito? Perché dice, ci sono dei mondi ormai inesplorati, esplorati da qualche ragazzino, da qualche bambino anni e anni fa e ora roba da banco, insomma, da buttare, cioè un euro, due euro, un euro, e invece io piglio, un euro, a me, è un piacere avere questi libri, anche solo guardarli, perché a guardarli fanno molto piacere, ecco, ora, più che altro li guardo i libri, più che leggerli, insomma, perché poi molti di questi li ho già letti, allora. E i libri per ragazzi mi piacciono moltissimo proprio. E vorrei tanto poter avere mille vite, no? Per poter lavorare anche su questi disegnatori, i cosiddetti figurinai. Facciamo queste figurine, questi disegni per bambini, per libri, spesso guadagnando pochissimo, spesso proprio. Vedi Carlo Chiostri, no? Questa gente ha fatto tanta roba, Mazzanti. Tutti i fiorentini, quasi tutti i fiorentini, come anche Remo Squillantini, ecco, qui c'era proprio, qui da noi, e qui dovrebbero essere rivalutati, ma noi siamo dei ceppioni, non si fa nulla per Pinocchio, lo vedi? Non si fa nulla nemmeno per i grandi illustratori che abbiamo avuto, qui tanti nomi, una bella lista di nomi di ottimi illustratori, che ci hanno hanno dato a delle generazioni di bambini il mondo da vedere in quelle immagini ferme, che sono le cose più belle, perché le cose in movimento si spiegano da sole, ma quelle ferme ti danno il là per cominciare a immaginare, a volare, a entrare dentro una situazione e proseguirla nella tua mente. E insomma, è un bel esercizio. Sai, se vedi tutto già spiattellato e si muove, come vediamo sempre in televisione, è troppo facile, l'esercizio poi di immaginazione non c'è più. Quindi mi piacerebbe molto, ecco, rivalutare i figurinai fiorentini, che sono una ricchezza, sarebbe una ricchezza per questa città, intitolare allora delle strade, ma sarebbe il minimo. Abbiamo avuto una scuola e qui, perché c'erano le case editrici, Barzocco, Bemporad, Salani, c'erano delle case fantastiche, no? Le Monnier, che poi ora un po' comprate da altre multinazionali, sono un po' sparite, però hanno fatto veramente, Fratelli Paggi, hanno fatto la storia della letteratura, soprattutto per ragazzi. Allora qui convergevano, qui c'erano, essendo qui le case editrici, c'erano anche qui ovviamente i disegnatori, sorgevano qui perché avevano uscio e bottega, e allora noi l'abbiamo completamente dimenticata. Complimenti vivissimi, e invece è una ricchezza da rivalutare. Non so se in questa vita riuscirò a fare qualcosa, ma mi piacerebbe molto rivalutare questi figurinai, come qualcuno li chiama, perché facevano figurine, ma che figurine, vero? Già, sì, certo, non paragonabili a quelle cose che si possono vedere ora, grandi disegni, oggi io come grande disegnatore riconosco fra i fiorentini Roberto Innocenti, ecco, che ha fatto un Pinocchio superiore a ogni, forse il più bel Pinocchio illustrato di tutti i tempi. Vabbè, è ancora vivo, sì, sta a Bagnaripoli. Quindi, insomma, di lavoro ce ne sarebbe da fare. Io ho la base per fare un sacco di cose, perché io ho le cose, però alla fine, quando parlo con le persone, trovo tanta ignoranza, tanta poca volontà. Perché tanto c'è, la prima cosa che uno si chiede è cosa rende? Rende la maiala di Tomà, mi verrebbe da dire, no? E quindi, insomma, non lo dico perché, insomma, però lo penso, e tante volte lo penso. Quindi, con questa nota, direi, piuttosto amara, sì, no, io stasera vi lascerei, così, come dire, un po' scettico blu, no? Cosa mi importa se il mondo mi rese glaciale? Lo scettico blu. Beh, senti, taggiadina cosa, te lo dico proprio alla fiorentina, taggiadina cosa. Domani la puntata va in onda prima. Sì. E dura meno. Sì. Allora, inizia alle 9, finisce alle 10, ok? Perché? No, me lo chiedo io da me. Perché? Perché domani qui c'è una riunione del gruppo Firenze Rizzati, e quindi dalle 10 in poi. Quindi, la seconda, io anticipo sia inizio che fine. Quindi domani ore 21, fine ore 22. Chiaro? No, che sia chiaro, eh? Ciao. Ci si vede domani, però c'è ancora il fuori onda. Non andate via. questa non la volevo dire, ma l'ho detta a presa di culo di quelli che lo dicono. Ecco, sì. Vabbè, ci si vede domani alle 9, sì, alle 9. Ah, sì, l'onda che va, che viene, l'onda del mare che viene, che va. Bene, mettiamo a posto Gnosa. Abbi pazienza. Gli occhiali. Che puntata, mi è piaciuta molto la puntata di oggi. I 100 libri sono cose fantastiche. Spero che qualcuno ne abbia fatto buon uso, perché sennò che ho detto a fare? No, penso e spero che qualcuno abbia sentito, abbia gradito, abbia... No, guarda, c'ho pure i miei di libri, guarda. Questo ho scritto io, Mi sa che oggi non ho preso nemmeno la chitarra. Ah, peccato. Però che se ne frega. Ma io chiudo. Sai che io lo... Ciao.